Il 13 gennaio del corrente anno 1865, alle 12:30, Elena Ivanovna, consorte di Ivan Matveich, mio dotto amico, collega e in parte lontano parente, espresse il desiderio di vedere il coccodrillo che veniva mostrato a pagamento nel passage. Avendo già in tasca il biglietto per un viaggio all'estero, non tanto per motivi di salute quanto per curiosità intellettuale, essendo dunque libero da obblighi di lavoro e disponendo così di tutta una mattina libera, Ivan Matveich non solo non si oppose all'incontenibile desiderio della consorte, ma si infiammò egli stesso di curiosità. «Splendida idea!» disse con aria molto soddisfatta. «Andiamo a vedere il coccodrillo. Dal momento che ci apprestiamo a visitare l'Europa, non sarebbe male conoscere ancora qui in patria gli aborigeni che la popolano». E con queste parole, presa a braccetto la moglie, subito si avviò con lei verso il passage. Li seguì, com'era mia abitudine, in qualità di amico di famiglia. Non avevo ancora mai visto Ivan Matveich in una così gradevole disposizione di spirito come quella mattina, per me indimenticabile. È proprio vero che non si può sapere in anticipo che cosa il destino ci riserva. Una volta nel passage, Ivan Matveich ammirò estasiato la magnificenza dell'edificio e quando arrivammo al negozio in cui era esposto il mostro di recente portato nella capitale, volle pagare egli stesso al coccodrillaio i 25 copechi per il mio ingresso. Cosa mai avvenuta prima? Entrati in una stanza non molto grande, notammo che oltre al coccodrillo conteneva pappagalli dell'esotica razza di cacatua e ancora, in uno speciale armadio sistemato in una rientranza del muro, un gruppetto di scimmie. Proprio accanto all'ingresso, sulla parete sinistra, c'era una voluminosa cassa di latta che somigliava a una tinozza da bagno. Era coperta da una solida rete di ferro e sul fondo conteneva dell'acqua, meno di un palmo. In quell'angusta pozzanghera veniva tenuto un gigantesco coccodrillo. Stava lì come un tronco d'albero, del tutto immobile e visibilmente privato di ogni sua facoltà dal nostro clima umido, non adatto agli stranieri. Sulle prime, il mostro non risvegliò in noi una particolare curiosità.
«È dunque questo il coccodrillo?»
cantilenò Elena Ivanovna con una vocina che tradiva la delusione.
«E io credevo che fosse... non so... che fosse diverso».
«La cosa più probabile è che se lo figurasse di diamanti». Il tedesco, padrone del coccodrillo, ci venne incontro guardandoci con un'espressione quanto mai orgogliosa. «Ne ha ben donde», mi sussurrò Ivan Matveich, «perché è consapevole di essere l'unico che in tutta la Russia esibisce un coccodrillo». Attribuisco anche questa affermazione, del tutto insensata, all'eccessivo buon umore di Ivan Matveich, persona altrimenti molto invidiosa.
«A me il vostro coccodrillo non sembra vivo»,
disse Elena Ivanovna, risentita per la scarsa affabilità del coccodrillaio, e rivolgendosi a lui con un grazioso sorriso che avrebbe dovuto rabbonire quello screanzato. Tipica manovra delle donne.
«Oh, nein, madame»,
rispose quello in un russo storpiato, e subito dopo, sollevata per metà la rete che copriva la cassa, cominciò a punzecchiare con un bastoncino la testa del coccodrillo. A quel punto, per dimostrare che era in vita, il subdolo mostro mosse lentamente le zampe e la coda, sollevò il muso ed emise qualcosa di simile a un prolungato stronfiare.
«Non arrabbiare tu, mio piccolo Karl»,
gli disse affettuosamente il padrone, lusingato nel suo amor proprio.
«È ripugnante questo coccodrillo, mi sono addirittura spaventata»,
cinguettò Elena Ivanovna con una vocina ancora più vezzosa.
«Adesso lo sognerò di notte».
«Nel sogno, madame, lui no mordere voi», disse il tedesco con cerimoniosa galanteria e fu il primo a ridere della propria arguzia, anche se nessuno di noi gli fece eco.
«Venite, Semen Semenik»,
continuò Elena Ivanovna rivolgendosi soltanto a me.
«Andiamo a vedere le scimmie. Adoro le scimmie. Ce n'è che sono veri amori. Il coccodrillo, invece, è orrendo».
«Oh, non aver paura, mia cara»,
gridò alle nostre spalle Ivan Matveich mentre ci allontanavamo, per far mostra del proprio coraggio alla consorte. «Questo sonnacchioso abitante del regno dei faraoni non ci farà nulla!» E rimase accanto alla cassa di latta. Non solo, si sfilò un guanto e con quello cominciò a solleticare il naso del coccodrillo per, lo confessò più tardi, sentirlo stronfiare di nuovo. Il padrone invece seguì Elena Ivanovna, come si fa con le signore, fino all'armadio con le scimmie. Tutto andava dunque per il meglio ed era impossibile prevedere quanto avvenne dopo. Elena Ivanovna si divertiva con le scimmie come una vispa bimbetta e sembrava dedicare loro tutta la sua attenzione. Lanciava gridolini di piacere, rivolgendosi di continuo a me come per sottolineare che ignorava il padrone e rideva delle somiglianze che notava tra le scimmie e i suoi più stretti conoscenti e amici. Anche io mi divertivo. La somiglianza era indubbia. Non sapendo se fosse o meno il caso di ridere, il tedesco finì per rabbuiarsi del tutto. Ed ecco che in quel preciso momento un urlo terribile, potrei dire quasi innaturale, squassò improvvisamente la stanza. Non sapevo cosa pensare e dapprima restai immobile, come raggelato. Notando però che urlava anche Elena Ivanovna, mi voltai rapidamente. E cosa vidi? Vidi, oh mio Dio! Vidi il povero Ivan Matveich nelle spaventose fauci del coccodrillo, azzannato per i fianchi e già in posizione orizzontale per aria, agitava disperatamente le gambe. Un attimo dopo non c'era ormai più. Posso descrivere la scena in ogni particolare, perché rimasi immobile tutto il tempo, guardando quanto avveniva sotto i miei occhi, con un'attenzione e una curiosità che non ricordo di aver mai provato. Già che se tutto questo, pensavo in quel fatidico momento, fosse capitato a me invece che a Ivan Matveich, che terribile seccatura! Ma torniamo ai fatti. Dopo aver rivoltato nelle sue orride fauci il povero Ivan Matveich, il coccodrillo ingoiò dapprima le gambe. Quindi, risputando un po' Ivan Matveich, che cercava di saltare fuori e si aggrappava con le mani alla cassa, lo risucchiò di nuovo, e questa volta fin sopra i lombi. Dopo averlo eruttato ancora una volta, ne inghiottì un altro pezzo, e poi un altro. Ivan Matveich scompariva un po' per volta sotto i nostri occhi. Alla fine, il coccodrillo ingoiò tutto il mio colto amico, e questa volta, senza lasciarne fuori neanche un pezzetto. Dalla superficie del coccodrillo si poteva seguire il passaggio nelle viscere dell'animale di Ivan Matveich, con tutte le forme del suo corpo. Stavo per cacciare un altro urlo, quando ancora una volta la perfida sorte volle farsi beffe di noi. Con un grande sforzo, probabilmente soffocando per le enormi dimensioni di quanto aveva inghiottito, il coccodrillo spalancò di nuovo le orrende fauci, come per un ultimo rigurgito. E da quelle fauci spuntò fuori per un attimo la testa di Ivan Matveich. Aveva un'espressione disperata e per giunta gli caddero dal naso gli occhiali, andando a finire sul fondo della cassa. Sembrava che quella testa disperata fosse saltata fuori soltanto per dare un ultimo sguardo a quanto la circondava e dire mentalmente addio a tutti i piaceri di questo mondo. Ma non ebbe il tempo di farlo. Il coccodrillo raccolse di nuovo le proprie forze, deglutì e in un istante la testa di Ivan Matveich scomparve di nuovo, stavolta per sempre. Questo comparire e scomparire di una testa umana ancora viva era davvero spaventoso, ma al tempo stesso, vuoi per la rapidità e l'imprevedibilità del tutto, vuoi per quegli occhiali caduti dal naso, aveva qualcosa di così comico che all'improvviso e inopinatamente scoppiai in una risata. Subito dopo, tuttavia, rendendomi conto che in qualità di amico di famiglia era indecoroso ridere in un simile momento, mi voltai verso Elena Ivanovna e le dissi con aria compassionevole: «Il nostro Ivan Matveich è caput!» Non provo neanche a descrivere l'agitazione di Elena Ivanovna mentre succedeva tutto questo. Dopo il primo urlo, osservava pressoché indifferente, quasi impietrita, il putiferio che si era scatenato,
anche se gli occhi sembravano schizzarle fuori dalle orbite.
Poi, di colpo, cacciò un urlo straziante,
ma io la presi per le mani.
In quell'istante anche il padrone,
dapprima lui pure inebetito dall'orrore, spalancò di colpo le braccia e urlò, gli occhi levati al cielo.
«Oh, mio coccodrillo! Oh, mein aller liebster Karlchen! Mutter! Mutter! Mutter!»
A questo grido, la porta sul retro si aprì e apparve la Mutter, con una cuffia in testa, rubiconda, anziana ma scarmigliata, e strillando si precipitò verso il suo tedesco. Fu allora che ebbe inizio una vera Babilonia. Elena Ivanovna strillava come un'ossessa un'unica parola.
«Sventrare! Sventrare!»
E si precipitava verso il padrone e la Mutter, supplicandoli, evidentemente senza rendersi conto di quello che diceva, di punire qualcuno per qualcosa. Il padrone e la Mutter non prestavano attenzione a nessuno di noi. Entrambi, accanto alla cassa, ululavano come vitelli sgozzati.
«Ora lui morire e scoppiare perché mangiato funzionario tutto intero!»
gridava il padrone.
«Unsere Karlchen! Unser allerliebster Karlchen Fürsterben!»
urlava la padrona.
«Ora noi orfani e senza mangiare!»
le faceva eco il padrone.
«Sventrare! Sventrare!»
strillava Elena Ivanovna, aggrappandosi alla giacca del tedesco.
«Vostro marito disturbato mio coccodrillo! Perché lui fatto questo?»
gridò il tedesco, cercando di difendersi.
«Voi pagare se Karlchen perde sua vita! Das war mein Sohn! Das war mein einziger Sohn!»
Confesso che ero terribilmente indignato nel vedere un simile egoismo in quel forestiero tedesco e tanta aridità di cuore nella sua scarmigliata Mutter. Non di meno, le urla che Elena Ivanovna andava ripetendo senza sosta
«Sventrare, sventrare!»
aumentavano ulteriormente il mio turbamento e finirono col catturare del tutto la mia attenzione, al punto che addirittura mi spaventai.
Lo dirò in anticipo. Interpretavo erroneamente le strane esclamazioni di Elena Ivanovna. Mi sembrava che urlasse
«Sferzare! Sferzare!»
Credevo cioè che Elena Ivanovna fosse per un istante uscita di senno e, non di meno, volendo vendicare la morte del suo amato Ivan Matveich, proponesse di sottoporre il coccodrillo alla fustigazione con le verghe, quale soddisfacimento a lei dovuto. E invece intendeva tutt'altra cosa. Guardando la porta non senza inquietudine, cominciai a implorarla di calmarsi e soprattutto di non usare l'imbarazzante verbo sferzare. Quel desiderio così retrogrado lì, nel cuore del passage e della società colta, a due passi dalla sala dove forse, in quel momento, il signor Lavrov stava tenendo una pubblica conferenza. Era impossibile, addirittura impensabile. E da un momento all'altro poteva attirare su di noi i fischi delle persone istruite e le caricature del signor Stepanov. Con orrore vidi subito confermati i miei timorosi sospetti. Improvvisamente si scostò la tenda che separava la stanza del coccodrillo dall'angusto locale dove si pagavano i 25 copechi per l'ingresso, e sulla soglia apparve una figura umana baffuta, barbuta, con il berretto in mano. Costui piegava il più possibile in avanti la parte superiore del corpo, sforzandosi di mantenere i piedi fuori dalla stanza del coccodrillo, per conservare il diritto a non pagare l'ingresso.
«Un desiderio così retrogrado, signora!»
disse lo sconosciuto, sforzandosi di non cadere verso di noi e di restare al di là della soglia.
«Non fa onore al vostro sviluppo intellettuale. Esso è dovuto alla mancanza di fosforo nel vostro cervello. Verrete immediatamente coperta di fischi nelle cronache del progresso e nei nostri fogli satirici.»
Non riuscì però a finire il suo discorso. Tornato in sé, scoprendo con orrore un uomo che parlava nella stanza del coccodrillo senza aver pagato, il padrone si scagliò con rabbia contro lo sconosciuto progressista e a suon di pugni lo cacciò fuori. Per un minuto sparirono entrambi dietro la tenda e solo allora mi resi conto che tutto quel pandemonio era nato dal nulla. Elena Ivanovna era innocente. Non aveva per nulla pensato, come ho già fatto notare prima, che si dovesse sottoporre il coccodrillo al retrogrado e umiliante castigo delle verghe, ma aveva soltanto espresso il desiderio che gli venisse aperta la pancia con un coltello per liberare Ivan Matveich dalle sue viscere.
«Come? Volete che mio coccodrillo crepa?»
urlò il padrone rientrando di corsa.
«No, meglio crepare prima vostro marito e poi coccodrillo. Mein Vater, mostrare coccodrillo. Mein Großvater, mostrare coccodrillo. Mein Sohn, mostrare coccodrillo. E anche io mostrare coccodrillo. Tutti mostrare coccodrillo. Io conosciuto in ganza Europa, e voi no, voi pagare multa. Ya, ya!»
rincalzò la tedesca con rabbia.
«Noi non lasciare voi andare! Per voi multa, se Karl can morire!»
«E comunque è inutile aprirgli la pancia», aggiunsi io tranquillamente, nel tentativo di ricondurre a casa Elena Ivanovna il prima possibile. «Perché con ogni probabilità il nostro caro Ivan Matveich ora sta già volando da qualche parte, negli empirei.»
«Amico mio!»
risuonò allora del tutto in attesa, lasciandoci esterrefatti, la voce di Ivan Matveich.
«Amico mio, ritengo che sia meglio rivolgersi direttamente al commissariato, giacché senza l'aiuto della polizia il tedesco non intenderà ragione.»
Pronunciate con voce ferma e autorevole, queste parole testimoniavano una straordinaria presenza di spirito e dapprima ci stupirono, al punto che quasi ci rifiutammo di credere alle nostre orecchie. Tuttavia, com'era naturale, corremmo subito verso la cassa del coccodrillo e ascoltammo con religiosa devozione e al tempo stesso incredulità lo sfortunato prigioniero. La sua voce era ovattata, esile, perfino stridula, quasi provenisse da molto lontano. Era come quando un burlone se ne va in un'altra stanza e, coprendosi la bocca con un normalissimo cuscino, si mette a urlare, cercando di imitare, per far ridere le persone rimaste nella stanza attigua, come si chiamano tra loro due mugicchi nel deserto, o divisi da un profondo burrone. Cosa a cui una volta avevo avuto il piacere di assistere, a casa di certi miei conoscenti, durante le ferie natalizie.
«Ivan Matveich, mio caro, allora sei vivo!»
farfugliava Elena Ivanovna.
«Vivo e vegeto!» rispose Ivan Matveich. «Per grazia del Signore sono stato inghiottito senza subire alcun danno. La mia unica preoccupazione è come prenderanno la cosa i miei superiori. Ritrovarmi in un coccodrillo dopo aver ricevuto il permesso di andare all'estero non è neanche spiritoso.»
«Ora non preoccuparti dell'umorismo, caro. Prima di tutto dobbiamo in qualche modo cavarti fuori da lì»,
lo interruppe Elena Ivanovna.
«Scavare?» gridò il padrone. «Non lascio te scafare, mio coccodrillo. Ora pubblico venire molto di più. Io fare pagare 50 copecchi e Karl can smette di crepare.»
«Gott sei Dank!»
aggiunse la miuta.
«Hanno ragione»,
osservò con voce tranquilla Ivan Matveich.
«Il principio economico prima di tutto.»
«Amico mio!»
gridai. «Corro immediatamente dalle autorità a sporgere denuncia, perché ho la sensazione che da soli non ce la faremo a sbrogliare questa matassa.»
«Lo penso anch'io»,
disse Ivan Matveich. «Ma nel nostro secolo di crisi commerciale è difficile aprire la pancia di un coccodrillo gratis senza una compensazione economica. E inevitabile sorge una domanda. Quanto chiederà il padrone per il suo coccodrillo? E subito dopo ne sorge una seconda. Chi pagherà? Perché sai bene che io non ho mezzi.»
«Chiedere un anticipo sullo stipendio?»
proposi timidamente, ma il padrone mi interruppe.
«Io non vendere mio coccodrillo. Io vendo per 3.000-4.000 rubli. Per 5.000 vendo mio coccodrillo. stava alzando la cresta in modo intollerabile. Cupidigia e infame avidità brillavano gioiose nei suoi occhi.
«Ci vado ora!»
urlai indignato.
«Anche io andrò da Andrei Osipich in persona. Lo intenerirò con le mie lacrime»,
disse Elena Ivanovna piagnucolando.
«Non farlo, cara!»
la interruppe Ivan Matveich, perché già da tempo era geloso di Andrei Osipich e sapeva che la consorte sarebbe stata felice di andare a piangere davanti a un uomo istruito, perché le lacrime la rendevano più seducente.
«E neanche a te consiglio», continuò rivolgendosi a me, «di andare così, di punto in bianco dalle autorità. La cosa potrebbe provocare altri problemi. Vai piuttosto oggi stesso a far visita in forma privata a Timofei Semenich. È un uomo all'antica, non una cima, certo, ma è affidabile e soprattutto sincero. Salutalo da parte mia e descrivigli i fatti. Gli devo 7 rubli dall'ultima partita a carte. Daglieli tu, è il momento giusto. Addolcirà il vecchio, che è piuttosto severo. In ogni caso, il suo consiglio può servirci da guida. E ora porta via Elena Ivanovna.
Calmati, cara», continuò rivolto alla moglie.
«Sono stanco di tutte queste urla e di questi bisticci da donnette. Vorrei fare un sonnellino. Qui sto al caldo e al morbido, anche se non ho ancora avuto il tempo di guardarmi bene intorno in questo inatteso rifugio».
«Guardarti intorno? C'è luce lì dentro?»
esclamò Elena Ivanovna rallegrandosi.
«Sono circondato da una notte impenetrabile», rispose il povero prigioniero. «Ma posso tastare e, per così dire, vedere con le mani. Addio, sta tranquilla e cerca di distrarti. A domani. Tu, Semen Semenich, vieni a trovarmi stasera. Ma siccome sei distratto e rischi di dimenticarlo, fatti un nodo al fazzoletto».
Confesso che ero quasi contento di andarmene. Ero molto stanco e tutta quella storia cominciava un po' ad annoiarmi. Presi subito sotto braccio Elena Ivanovna, afflitta ma abbellita dall'emozione, e la condussi al più presto fuori dalla stanza del coccodrillo.
«Stasera vuoi pagare ancora 5,20 copechi!»
ci gridò dietro il padrone.
«Mio Dio, che avidità!»
esclamò Elena Ivanovna, rimirandosi in ogni specchio del passage, chiaramente consapevole di essere diventata ancora più bella.
«È il principio economico»,
risposi leggermente emozionato, orgoglioso davanti ai passanti della dama al mio fianco.
«Il principio economico»,
cantilenò Elena Ivanovna con la sua tenera vocina.
«Non ho capito nulla di quello che Ivan Matveich diceva poco fa a proposito di questo dannato principio economico».
«Ve lo spiegherò io», risposi, e subito cominciai a illustrarle gli effetti benefici dell'afflusso di capitali stranieri nella nostra patria, cosa che avevo letto quella mattina nelle Peterburski Svezia e nel Volos.
«Com'è strano tutto questo»,
mi interruppe dopo avermi ascoltato per un po'.
«Ma ora smettetela, cattivone! Andate raccontando certe sciocchezze! Ditemi piuttosto, sono molto rossa in viso?»
«Rossa come una rosa», risposi approfittando dell'occasione per farle un complimento.
«Birichino»,
cinguettò compiaciuta.
«Povero Ivan Matveich»,
aggiunse dopo un minuto, inclinando con civetteria la testolina sulla spalla.
«Mi dispiace tanto per lui. Oh mio Dio!»
gridò improvvisamente.
«Ditemi, come farà a mangiare? Come farà, insomma, se avrà bisogno di qualcosa?»
«Domanda imprevista», risposi anche io perplesso. A dire il vero, non ci avevo minimamente pensato. Le donne sono molto più pratiche di noi uomini nell'affrontare i problemi della vita quotidiana.
«Poveretto, in che guaio si è cacciato? Non uno svago, niente luce! Che peccato! Non mi è rimasta una sua fotografia! E dunque ora io sono una specie di vedova!»
aggiunse con un sorriso ammaliante, chiaramente interessata alla sua nuova condizione.
«Comunque, mi fa tanta pena.
esprimeva insomma la ben comprensibile e naturale tristezza di una giovane e bella moglie per il marito ormai perduto. Arrivati finalmente a casa sua, la tranquillizzai e dopo aver pranzato tête-à-tête con lei e bevuto una tazza di aromatico caffè, alle 6 andai da Timofei Semenich, considerando che a quell'ora tutti gli uomini sposati che lavorano sono a casa, ancora in piedi o a letto. Dopo aver scritto questo primo capitolo, nello stile più adatto all'avvenimento, intendo proseguire usando uno stile forse meno elevato, ma in compenso più naturale, cosa di cui avviso in anticipo il lettore.